Dunque, il primo romanzo di Alessandra, anzi il romanzo precedente di Alessandra Sarchi, che era Violazione, ha vinto il premio Volponi opera prima, e questo che è il libro del giorno di Fahrenheit, L'amore normale, è costruito su una simmetria, quattro adulti, Laura e Davide, Fabrizio e Mia, tutti con matrimoni già alle spalle, in corso oppure terminati, hanno figli, hanno storie diverse, storie di disillusione che può essere dovuta a una malattia o semplicemente dovuta al proseguire delle loro vite, hanno inquietudini, hanno speranze, e avviene però che le coppie formate si dividano e si mescolino e che tutti cerchino di trovare e di sperimentare il nuovo equilibrio. Questa è davvero la cornice Alessandra Sarchi, ed è una cornice che io credo piuttosto dichiaratamente si richiami e ovviamente reinventi completamente il modello delle affinità elettive di Goethe?
Sì, sì, è assolutamente vero, tant'è che in apertura e in chiusura del romanzo, non come citazioni ma proprio come cortine, quasi come fosse un sipario che si apre e si chiude, sono poste proprio due frasi tratte dalle affinità elettive, che aprono appunto e chiudono la narrazione, e tra l'altro appunto la chiudono in una maniera molto significativa, proprio perché Goethe dichiara di fatto come ciò che ci appassiona delle storie di amore è il tormento. Quando tutto si acquieta, di fatto è come se cessasse l'interesse, no, anche del lettore, che è una verità anche letteraria molto, insomma, molto profonda, proprio insita nella narrazione stessa.
Devo dire che questa verità letteraria di cui lei stava parlando, Alessandra Sarchi, si scontra con quello che sembra essere un argomento che fa parte della letteratura fin dalle sue origini, ma di cui sembra essere sempre più difficile e complesso parlare, che sono appunto le affinità elettive vere, cioè al di là del titolo goethiano, no? Cioè la difficoltà dei rapporti e degli equilibri amorosi.
Sì, sì, è vero, e infatti io credo che nel mio romanzo ci sia da parte di tutti i personaggi una riflessione anche sul linguaggio dell'amore a vari livelli e con diversi momenti di consapevolezza diversa, da Laura che ha tentazioni quasi petrarchesche, no? Comunque in certi momenti liricizzanti, a Fabrizio che di fatto assume in certi momenti una visione, un punto di vista sessista sui rapporti.
Cinico, sì.
Sì, anche se poi in realtà non è questo il suo comportamento, ma cerca di ragionare in quei termini, no? Da una prospettiva prettamente maschile, salvo poi rimangiarsi quasi immediatamente dopo quello che ha pensato, questo in particolare nel dialogo che avviene con la sua segretaria a un certo punto del romanzo, e proprio perché la segretaria comunque lo incalza a riflettere sulle sue figlie, quindi anche insomma su quello che è l'universo femminile che lo circonda. Oppure Violetta, che è un adolescente e che si domanda quali siano le parole che si possono usare, cioè se per fare l'amore si deve dire scopare, come sente dire dagli adulti o come sente dire forse dai suoi coetanei, o forse appunto si debba usare un'altra parola, proprio perché per lei le parole e le cose ancora non hanno una coincidenza, perché è priva di esperienza, perché è molto giovane e anche perché il suo sentire deve trovare una forma sia nelle parole che appunto nella realtà. Quindi c'è proprio questa riflessione che ha un po' una sorta di metaromanzo, no? Sul linguaggio amoroso, su come si possono dire le cose oltre che viverle, anche perché è verissimo che siamo assolutamente colonizzati da linguaggi che hanno dilapidato il patrimonio possibile dell'espressione sentimentale. E mi riferisco sì a linguaggi della cosiddetta cultura popolare, ma non solo quelli, anche proprio la maniera che tutto sommato abbiamo nel quotidiano, no, di raccontare i nostri sentimenti è molto impoverita, se ci pensiamo, rispetto a quella che è stata la tradizione poi letteraria, soprattutto settecentesca, ottocentesca, insomma, dove per esempio il romanzo epistolare era un continuo scavare all'interno delle emozioni, delle sensazioni, per trovare la maniera più raffinata, più esatta per dirle.
La cosa che colpisce in L'amore normale è proprio la restituzione di letterarietà alle varie voci che intrecciano i diversi sentimenti. Sono quattro voci più una in realtà, sì. Perché sono i quattro adulti che appunto quattro adulti più una donna che è alle soglie dei 30 anni, perché mentre Fabrizio, Davide e Laura sono diciamo più o meno intorno alla maturità, Mia ne ha 26 anni, quindi è ancora nel divisa, diciamo così, fra, non dico il cinismo, però avere già assaggiato le disillusioni della vita e invece il desiderio fisico e mentale di credere ancora al rapporto sentimentale. E poi c'è Violetta, la già citata, la giovanissima, che invece ha una concezione ancora sognante in parte dell'amore. E poi c'è Giovanna, che è invece quella da cui si ritroveranno poi le coppie ricomposte, le coppie mescolate, e che ha un'altra visione ancora. Diciamo che la difficoltà di gestire le relazioni sentimentali sembra appartenere all'età della maturità, ai 30-40 anni.
Sì, in questo volevo appunto rendere anche un ritratto generazionale, perché Giovanna, come diceva lei, appunto è un personaggio che si colloca un po' fuori, sì, rispetto a tutte le altre generazioni. È passata attraverso la storica liberazione sessuale, no? Che insomma ha investito un po' tutto l'Occidente, e anche attraverso le forme di utopia, di anche di emancipazione reale poi che ne sono derivate, e di disillusione conseguente, insomma. Mentre questi altri adulti, più o meno grandi, insomma, vivono un'età che è la nostra, dove questi raggiungimenti, queste conquiste appunto sembrano scontati, e in realtà dove c'è una nuova forma anche di disordine amoroso. Intanto perché la famiglia è un'istituzione sottoposta a un'enorme pressione, anche giustamente, legittimamente, perché appunto si sono manifestati tante tipologie diverse di famiglia negli ultimi decenni, e tante altre che vorrebbero avere legittimità. Quindi, e poi perché fondamentalmente una visione patriarcale, piano piano, molto piano, insomma, soprattutto nel nostro paese, si sta sgretolando, e quindi comunque emergono equilibri diversi, molto diversi. E nello stesso momento questo diritto, no, alla felicità emotiva, alla felicità sessuale, alla realizzazione nei sentimenti, è anche un'altra delle facce, insomma, di una non solo di una vita buona, no? come si penserebbe, ma anche in parte di una forma di consumismo, no? Cioè tutti abbiamo diritto assolutamente ad essere felicissimi, ad avere non uno ma più partner, insomma tutti quelli che ci meritiamo, fin tanto che il mercato appunto del sesso e dell'amore ce lo consentono. E i miei personaggi sono vittima fondamentalmente di questo, cioè vivono in una società che è fatta così, cioè dove il diritto alla felicità emotiva non è solo e tanto una conquista individuale, ma così un presupposto quasi quanto quello al diritto a comprare, insomma, ad acquistare.
C'è una cosa una frase di Christa Wolf in Cassandra che mi è venuta in mente leggendo il momento in cui le varie coppie diversificate si incontrano, no? È una frase, la cito a memoria, quindi non la citerò letterale. Il corpo decide a un certo punto, il corpo decide da solo, ed è vero, perché nell'amore normale Laura cambia, comincia non a concepire l'idea del tradimento, perché poi sull'idea di fedeltà e tradimento mi piacerebbe discutere approfonditamente con lei, Alessandra Sarchi, sì. Però ecco, Laura decide dopo una malattia, cioè ha un tumore alla mammella e viene operata, è guarita. Però è cambiata. Fabrizio viene quasi indotto a reincontrare Laura, non solo in virtù della malattia di lei, ma anche perché la figlia della compagna ha abortito, e lui non è stato informato di questo, e questo viene da lui vissuto come un'espropriazione, come un'emarginazione in seno alla famiglia. Mia, la più giovane del quartetto, quasi viene affascinata da Davide in una giornata particolare. Oggi con Antonio Armano parlavamo a proposito delle maledizioni, dei libri maledetti, che ci fu un libro, Una ragazza di nome Giulio, di Milena Milani, che venne messo all'indice perché parlava di mestruazioni. Ecco, se ne parla anche qui.
Sì.
Ecco, questa giornata particolare di Mia, che inaspettatamente appunto ha le mestruazioni mentre incontra in biblioteca Davide, e si sente attirata da lui. Insomma, il corpo sembra avere sempre la meglio sulle decisioni che dell'anima, possiamo dire così?
Ammesso che si possano distinguere,
certo, ammesso
che non ci credo tanto, è comunque sì, è attraverso il corpo che di fatto trasporta una memoria e un codice biologico che in una larga misura ci precede e quindi decide per noi. Di fatto tutti i personaggi del mio romanzo sono dotati di vari strumenti, diciamo così, culturali, attraverso i quali analizzare i loro sentimenti, i sentimenti altrui e la loro situazione. Di fatto però tutti questi strumenti si rivelano non del tutto efficaci o comunque inadeguati rispetto a quelle che sono invece poi le decisioni più forti che li trascendono, che passano attraverso il corpo, e sono appunto il desiderio di vita, la paura della morte e la paura della malattia, e anche molto la paura dell'abbandono,
che è la grande paura dei nostri tempi. Lei prima parlava appunto di un romanzo che è anche generazionale, o che comunque racconta lo spirito del tempo, e la sensazione che si ha leggendo le storie di queste due coppie che vanno poi a incrociarsi, a intrecciarsi, e soprattutto questa, la paura di rimanere soli.
Sì, sì, sì. Tutti questi personaggi, più ancora che avere paura di abbracciare una nuova storia, quindi comunque di andare verso il diverso, verso l'altro, hanno paura di abbandonare ciò che hanno, quindi
di perdere.
C'è questa enorme difficoltà a tagliare i ponti, a dare un taglio con il proprio passato, che è anche una forma, se vogliamo, molto umana e molto comprensibile. Da una parte, dall'altra è anche una forma forse di ostinato egoismo, no? Cioè quello di volere comunque tenere sempre tutto insieme, anche quando è molto difficile, comunque richiede comunque il sacrificio di qualcun altro.
E effettivamente, Alessandra Sarchi, viene difficile per chi legge usare la definizione di adulteri per i protagonisti di questo strano quartetto, strano apparentemente come vedremo e come stiamo già vedendo. È senz'altro un romanzo che si interroga sul concetto di fedeltà e sul concetto di tradimento, anche questo.
Sì, perché intanto secondo me c'è un personaggio che è estremamente fedele dall'inizio alla fine, e che è Mia. E lo è perché comunque ha un'idea dell'amore ancora come un rapporto assolutamente fusionale. Quando lei racconta il sogno che fa al suo datore di lavoro, cioè quel sogno in cui lei sta mangiando e a un certo punto il suo corpo diventa come di schiuma e si fonde a quello di Davide. Quindi c'è questa idea di amore come fusione, di essere una cosa sola, che è un'idea assolutamente platonica, anche molto bella, molto romantica. E lei è fedele a Davide, e gli è fedele anche pur sapendo che Davide non è suo, cioè non le appartiene, non potrà mai fondersi a lei, fra l'altro, non nella misura in cui lei vorrebbe. Quindi di fatto Mia è anche il personaggio poi più tragico di tutta questa storia, perché lei deve rinunciare a questo, rinuncia a un ideale e rinuncia a una persona sul serio, perché a un certo punto poi quando capisce che di fatto lo spazio che lei ha è molto meno di quello che vorrebbe o che avrebbe pensato di avere, scappa da questa situazione. Gli altri personaggi di fatto tradiscono per ragioni, sì, ognuno ovviamente ha ragioni un po' diverse, ma è un tradirsi anche per mettersi alla prova, cioè comunque per mettere alla prova i propri sentimenti e anche l'altro. Laura non sappiamo mai se sta tradendo Davide perché non lo ama più, cosa di cui rimane il dubbio fino alla fine, o perché vuole capire quanto lo ama ancora, certo. E se di fatto la loro storia può durare, o in quale misura, ecco, in quale misura e in quale dimensione può durare, perché c'è anche questo problema, appunto, che qui il tradimento non si dà come, appunto, come nei grandi romanzi 800-900, dove insomma Anna Karenina e Madame Bovary tradiscono perché non possono fare altro, perché sono all'interno di un matrimonio estremamente infelice che non hanno scelto. Laura è all'interno di un matrimonio felice che ha scelto, ha due belle figlie, insomma ha una bella famiglia, quindi in realtà ha un movente esistenziale che in parte, cioè che inizia senz'altro con la malattia, ma che vorrebbe essere un'aggiunta di vita, o forse il provare a vedere se esistono altri equilibri possibili, salvo poi che appunto per creare questi altri equilibri possibili poi bisogna reinventarsi altre forme, e ecco. Queste altre forme non sono facili, non sono vestiti che si indossano.
Infatti questo poi è l'esperimento che tentano, sì. I quattro, cioè recarsi in vacanza tutti insieme, i coniugi ancora tali però con i nuovi partner, comprese poi le figlie.
Sì.
Ed è qualche cosa che sfida anche quella che è stata un'altra grammatica delle relazioni, appunto quella dell'epoca della rivoluzione sessuale, della cosiddetta coppia più che aperta.
Certo.
E che però in questo caso, con tutto quello che c'è stato nel frattempo, forse semplicemente perché neanche allora poteva essere così, fa toccare con mano che è difficilissimo quell'equilibrio.
Sì, io credo che sia molto difficile, cioè parlando con chi ha vissuto quella stagione, insomma le testimonianze sono sempre appunto di grandi contraddizioni, anche se di una enorme vitalità senz'altro, e in parte questa vitalità si vede insomma per esempio nel momento in cui Giovanna descrive il dipinto di Matisse, è una, sì, chiara trasposizione, no, di questa situazione edenica in cui le figure di Matisse sono raffigurate tutte nude, pacificate, felici, uomini e donne, no, in questa sorta di danza all'aperto, quindi è chiaramente un'allegoria di quel periodo storico e anche di quella, forse di quell'utopia, cioè è stata veramente un'utopia, ed è anche interessante vedere come sia un'utopia che poi ritorna. Per esempio ho letto di recente gli scritti di Alexandra Kollontai, che è una delle teoriche della rivoluzione russa, ed è interessantissimo vedere come proprio all'interno del primo comunismo ci fosse questa idea di amore che cercava di rompere la rigidità della famiglia, e quindi di essere, intanto che il matrimonio fosse basato sull'amore e non sull'interesse o non sulla così decisione delle famiglie precedenti, ma poi appunto che la famiglia stessa non fosse più così vincolante. Quindi è chiaro che poi parlare di queste cose vuol dire addentrarsi in una specie di teatro sociale, cioè vedere come è costruita una società, quali sono i rapporti che regolano che regolano le relazioni fra uomini e donne. E per questo io credo che parlare di amore in questo senso sia estremamente interessante, perché è un modo per capire molto bene come funziona una società.
Che tra l'altro, lei parlava di famiglia, di come la grande letteratura abbia esplorato la famiglia, ed è abbastanza impressionante poi vedere che la voce più giovane, in questo caso quella di Violetta, conservi quell'aspirazione alla famiglia che è anche negli adulti, non in Giovanna magari, ma negli altri adulti, e che però la veda quasi come unica soluzione vitale?
Ma forse come un rifugio. In realtà io credo che proprio nei bambini, o comunque nelle persone più giovani, la famiglia sia un'istituzione inviolabile, perché comunque è il luogo che li protegge, il luogo che li fa crescere. Quindi la fiducia che normalmente i bambini, in una situazione così serena, hanno verso i genitori è illimitata, quindi l'idea che i genitori possano separarsi o dividersi è per loro intollerabile. Quindi quando a un certo punto Laura appunto chiede a Davide, ma insomma l'amore aspira all'eternità, lui le risponde ma no, non è l'amore che aspira all'eternità, è la famiglia, proprio perché lui si rende conto che questa richiesta di durare è soprattutto una richiesta che viene dai figli.
E dice anche Davide, in quella stessa parte del romanzo, l'amore non è condivisibile.
Eh sì, eh sì, perché lui poi lo misura persino sui figli, dice, ma insomma non è che dove ci sta uno ce ne possono stare due, perché già fra i fratelli, no, esiste una forma di gelosia, no? Quindi quest'unicità che poi appunto l'amore rivendica a sé e che a sua volta elargisce a chi ama ed è amato, insomma è un po' lo stigma di questo sentimento.
Allora, Alessandra Sarchi ha raccontato, tra l'altro, diciamolo, in questa manciata di secondi che ci rimane, sperimentando anche linguaggi diversi a seconda dei personaggi che però vanno a intrecciarsi in un unico flusso.
Sì.
Sì, è soltanto un sì.
No, sì, nel senso che ogni personaggio ha un suo modo di descrivere la realtà. C'è l'approccio così più con una visione biologico-medica, che è quello di Davide, e c'è quello, se vogliamo, più classicamente umanistico di Laura, no? E anche questo era un modo per differenziare delle forme di consapevolezza sulla realtà e anche anche un modo di attingere a metafore diverse proprio sui rapporti e sulle relazioni. Sono sguardi diversi, appunto.
L'amore normale, Alessandra Sarchi, in Audi Stile Libero, libro del giorno di Fahrenheit. Alessandra Sarchi, grazie davvero
grazie
per essere
voi.
Stata con noi.
Grazie a voi.
Fahrenheit va a chiudere, come avete sentito, ma non lo farà senza aver salutato. I saluti subito dalla redazione: Giosuè Callaciura, Carlo D'Amicis, Francesco Frisari, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro che cura il programma, Benedetta Annibali in regia, Enrico Murgia alla console. Non può chiudere Fahrenheit senza avervi nuovamente invitato a votare per il libro del mese di giugno. Ricordate, fare con l'H al centro, @rai.it. Non avete molto tempo per farlo, consultate sul nostro sito fare.rai.it quali sono tutti i libri in concorso. Fra non molto la linea passerà a 6 gradi con Paola De Angelis. Come sempre, Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. E fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.